Bibbie al libro dei Atti. Al libro dei Atti. Il messaggio oggi sarà il messaggio del Vangelo. Sarà il messaggio del Vangelo predicato dall'Apostolo Paolo. È uno dei primi, probabilmente il primo messaggio, almeno quello come l'abbiamo scritto nella Bibbia, il primo messaggio del Vangelo che lui predica. A me piace tanto osservare dalla Bibbia come gli apostoli, come i primi cristiani predicavano il Vangelo. Noi siamo stati comandati da Gesù Cristo, l'ultimo comandamento dato da Gesù Cristo ai suoi discepoli era di andare dappertutto nel mondo a predicare il Vangelo. L'Apostolo Paolo lo faceva, lui ha preso sul serio il comandamento di Gesù Cristo e da quando ha incontrato Gesù Cristo, l'Apostolo Paolo, iniziò ad andare dappertutto a predicare il Vangelo. Noi oggi probabilmente avremo da ringraziare l'Apostolo Paolo che qui a Grosseto, in Grosseto Italy, Italia, abbiamo il Vangelo fino ad oggi, perché è stato l'Apostolo Paolo il più grande, diciamo, a portare il Vangelo ai non ebrei. Tanti dei ebrei, quei diciamo primi cristiani, gli apostoli di Gesù Cristo, pensavano che il Vangelo era solo per loro. Succede anche in Atti capitolo 13 che ci sono dei giudei, ebrei, che avrebbero accettato volentieri il Vangelo se non fosse per il fatto che era così grande e accettato dai gentili, l'avrebbero accettato anche loro. E poi l'hanno rigettato perché hanno visto che era non solo per loro ma per tutti e loro non lo volevano. Qualcosa che era per tutti, loro volevano qualcosa che era solo per loro. Comunque sia, non è questo il messaggio stamani. Il messaggio di stamani sarà il Vangelo come veniva predicato dall'Apostolo Paolo. Il suo primo presentazione del Vangelo al pubblico, almeno quello che è scritto nelle scritture, lui aveva iniziato, l'Apostolo Paolo era conosciuto come il primo missionario, si potrebbe dire anche che Filippo o Stefano, anche loro erano missionari che portavano il Vangelo in altre parti del mondo, ma l'Apostolo Paolo è conosciuto più di altri come uno che portava il Vangelo dappertutto nel mondo, che faceva tanti viaggi, lui viaggiava da una città all'altra, non era mai in un posto più di qualche anno, forse 3 anni massimo in un posto e poi andava ad un'altra parte a predicare il Vangelo, era sempre in viaggio e il capitolo 13 di Atti racconta l'inizio del suo primo viaggio missionario insieme ad un certo Barnaba. E noi prendiamo la storia giusto per un po' di contesto, non è il messaggio il versetto 13 di capitolo 13, giusto però per prendere un po' il contesto dell'ambiente, la situazione in cui si trova, noi iniziamo a leggere il versetto 13. Prima di andare avanti però preghiamo. Padre Celeste, ti ringrazio per la tua parola e noi chiediamo la tua benedizione sulla predicazione della tua parola stamani, che sarà semplice, che noi lo possiamo capire e che possiamo mettere in pratica le cose che impariamo qui oggi. Io prego che il Vangelo che vedremo stamani, per chi l'ha già accettato, ci farà ricordare quante cose grandi tu hai fatto per noi. E per chi non l'ha ancora accettata, Padre, io prego che stamani il Vangelo che viene predicato sarà accettato da chi non l'ha accettato ancora, Padre. Per tutto questo ci vuole l'opera del tuo Spirito Santo nei nostri cuori, quindi prego, chiedo l'opera del tuo Spirito Santo nel mio cuore e nel cuore di tutti loro che ascoltano, che possiamo accettare, ricevere e mettere in pratica la tua parola, che la tua parola predicata stamani ci cambierà il nostro modo di vivere, il nostro modo di pensare, che saremo capaci di avvicinarci e accostarci più a te per mezzo di quello che succede qui stamani. Lo prego nel nome di Gesù Cristo. Amen. Atti capitolo 13, versetto 13. Inizia a raccontare giusto un pochino un viaggio che fa Paolo. Ora Paolo e i suoi compagni salparono da Paffo e arrivarono per via mare a Perge di Panfilia. Ma Giovanni, separatosi da loro, ritornò a Gerusalemme. Ora essi, proseguendo da Perge, giunsero ad Antiochia di Pisidia. Entrati nella sinagoga in giorno di sabato, si sedettero, e questo era il modo dell'Apostolo Paolo di predicare il Vangelo. Dovunque andava, lui andava sempre prima nella sinagoga a predicare prima ai giudei, ai ebrei. E viene detto qui che la sinagoga era frequentata anche da altre persone, gentili. Qui non siamo in Israele, noi siamo in un parte del mondo dove gli ebrei non sono la maggioranza del popolo, e c'erano tante persone che avevano, cercando Dio, avevano scoperto che l'unico vero Dio era rappresentato nella religione ebraica. E tante persone non ebraiche andavano alle sinagoghe a sentire letto le scritture, cercando Dio. Quindi in questa sinagoga Paolo trovava la gente che cercava Dio con un cuore sincero. Ecco perché iniziava lì a predicare il Vangelo dovunque andava. Allora Paolo si alzò, siamo al versetto 15, dopo la lettura della legge e dei profeti, i capi della sinagoga mandarono loro a dire: uomini e fratelli, se avete qualche parola di esortazione da rivolgere al popolo, ditela. E questo succede perché avevano notato che Paolo, che era un uomo molto studiato, molto bravo, diciamo, nella religione ebraica, più studiato e più, diciamo, intelligente per quanto riguardava quella religione di qualsiasi altra persona della sua età. Non c'era nessuno che sapeva meglio le scritture del Vecchio Testamento, la religione ebraica, più dell'Apostolo Paolo. E era saputo che queste persone erano giudei venuti da Gerusalemme, che avrebbero qualcosa da dire. Così gli hanno dato la possibilità di dire qualcosa, e Paolo, per lui questo sicuramente era un'opportunità che lui cercava e che ha preso con grande gioia nel suo cuore, perché lui non voleva nient'altro che qualcuno gli dicesse: guarda, hai qualcosa da raccontarci al riguardo di Dio. E questo sarebbe un buon atteggiamento per ogni credente. Noi dovremmo, durante la vita, come proseguiamo a fare tutto quello che noi facciamo per vivere dovunque andiamo, dovremmo cercare la gente che dice: tu hai qualcosa da dirmi al riguardo di Dio? Guarda, sarebbe una bella preghiera ogni mattina quando ti svegli dire: Dio, aiutami oggi a trovare qualcuno, fammi incontrare oggi qualcuno che vuole sapere qualcosa di Dio, che mi darai un'opportunità oggi a raccontare il Vangelo a qualcuno. Sarebbe una bella preghiera. Puoi immaginare se ogni persona in questa chiesa, ogni giorno delle nostre vite, cercassero minimo una persona a cui potremmo raccontare il Vangelo tutti i giorni. Noi siamo una ventina di persone capace a spiegare il Vangelo, come Paolo sta ora per spiegare il Vangelo. Noi siamo capaci. Poi potete immaginare se 20 volte ogni giorno nella città di Grosseto veniva raccontata da noi personalmente il Vangelo. Qui c'è la gente che vuole saperne qualcosa di Dio. Voi pensate che intorno a noi c'è qualcuno che vuole saperne qualcosa di Dio? È difficile oggi trovare persone che dicono questo, che dicono: raccontami qualcosa a riguardo di Dio. Ma ci sono. E quello che noi non capiamo è che noi vediamo una certa cosa dalla parte della gente, noi vediamo un certo aspetto che sembra contro Dio. Quello che noi non vediamo è che nel cuore di ogni persona c'è del dolore, che ogni persona, nonostante quello che sembra a noi, ogni persona sta cercando qualcosa. Alcune persone sanno che quello che cercano si trova in Dio, Alcune persone non sanno nemmeno che quello che stanno cercando si trova in Dio, ma noi sappiamo che quello che manca nel mondo oggi è Dio, e che la gente ha bisogno di Dio. Anche se la gente non sembra di ricevere la parola e sembra che non vogliono sentirlo, tante persone vogliono sentirlo e devono sentirlo, anche se non capiscono nemmeno di averne bisogno. Allora Paolo si alzò e, fatto cenno con la mano, disse: uomini di Israele, e voi che temete Dio, ascoltate. E questo è importante qui, che Paolo indirizza gli uomini di Israele. Ricordatevi che siamo in una zona, in una città non ebraica, non è un posto pieno di israeliti, però c'erano uomini di Israele lì, avevano la sinagoga lì. Ma Paolo indirizza non solo gli uomini di Israele, ma indirizza anche fra il gruppo di persone lì, le persone che temevano Dio, cioè quelli che non erano uomini israeliti, ma temevano comunque Dio. Il messaggio del Vangelo è per chiunque. Il messaggio del Vangelo non è solo per un certo gruppo di persone. Il Vangelo di Dio non è solo per gli ebrei, ma è per qualsiasi persona che teme Dio e vuole accettare quello che Dio dice. Il Vangelo è per loro. Il Vangelo va predicato a tutti. Noi non dovremmo dire: ma il Vangelo dovremmo predicarlo a questo, ma non a quello, perché questi accettano, questi non accettano, e noi dovremmo scegliere. No, il Vangelo è per tutti. Chiunque persona che teme Dio, il Vangelo è per quella persona. Versetto 17. Il Dio di questo popolo di Israele, e qui Paolo, vedremo, se tu leggi soprattutto il libro degli Atti e esamini la predicazione del Vangelo fatto da Stefano, da l'apostolo Paolo, da Pietro, da tanti dei apostoli, vedrai che spesso torno a raccontare un pochino la storia degli israeliti, e Paolo fa uguale qui. Il Dio di questo popolo di Israele elesse i nostri padri e rese grande il popolo durante la sua dimora nel paese di Egitto, e con braccio potente lo condusse fuori da là, e per circa 40 anni sopportò la loro condotta nel deserto. Poi distrusse 7 nazioni nel paese di Canaan e distribuì ad essi in eredità il loro paese. Dopodiché, per circa 450 anni, diede loro dei giudici fino al profeta Samuele. In seguito essi chiesero un re, e Dio diede loro Saul, figlio di Chis, un uomo della tribù di Beniamino, per 40 anni. Poi Dio lo rimosse e suscitò loro come re Davide, a cui rese testimonianza dicendo: ho trovato Davide, figlio di Isse, uomo secondo il mio cuore, il quale seguirà ogni mio volere. Dalla sua discendenza Dio, secondo la sua promessa, ha suscitato ad Israele il Salvatore Gesù. E qui Paolo inizia a parlare di un concetto importante, la salvezza, riferendo a Gesù Cristo come il Salvatore. E a questo punto notiamo quello che serve, quello che, del quale abbiamo bisogno nel mondo oggi. Noi siamo tutti capaci di guardare intorno a noi stessi e vedere che il mondo è un posto bisognoso. Voi avete notato che il mondo ha bisogno di certe cose? Sì, avete notato, e ci parliamo spesso di quello che manca nel mondo, quello che esiste nel mondo, che non dovrebbe esistere nel mondo. Se io chiedessi a tutti voi di darmi un elenco di cose che mancano nel mondo, o cose che esistono nel mondo che non dovrebbero esistere, ognuno di voi potrete fare un elenco di cose che mancano nel mondo e quelle di cose che esistono che non dovrebbero esistere. Potremmo parlare tanto tempo di quello che ci serve nel mondo, o quello che esiste nel mondo che non dovrebbe esistere, ma il bisogno principale del mondo è la salvezza. Il mondo ha bisogno di essere salvato. Noi parliamo nelle chiese evangeliche dell'essere salvato. Sarebbe una bella domanda fare a tutti voi stamani: tu sei salvato? tu sei stato salvato, se tu non sei stato salvato, tu ancora sei bisognoso di una cosa che non hai, cioè la salvezza. Tu hai bisogno del Salvatore. Ogni persona nel mondo, nonostante i bisogni che hai, magari tu hai problemi di salute, forse tu hai problemi finanziari, che ti mancano dei soldi, forse hai problemi in famiglia, tu, nonostante tutti i problemi che tu hai, il tuo bisogno più grande, il bisogno più grande che hanno tutte le persone è di essere salvato. E Gesù Cristo è il Salvatore. Paolo inizia il discorso del Vangelo parlando del Salvatore Gesù Cristo, cioè quello che serve al mondo. Il mondo ha bisogno di pace, però più del pace serve quello che porterà la pace, cioè il Salvatore. Più di eliminare la povertà nel mondo serve essere salvato. Più che eliminare i problemi di salute che esistono nel mondo serve essere salvato. Essere salvato è il problema principale del mondo che viene risolto, e Paolo qui parla di Gesù Cristo il Salvatore. Poi ci sono delle cose qui che da dire al riguardo del fatto che è stato stabilito. Paolo qui parla di come Dio si è anche faticato per stabilire una certa nazione, per stabilire fra quella nazione un gruppo di tribù, i figli di Giacobbe, cioè i figli di Israele. Poi abbiamo la nazione di Israele, e poi da un certo tribù una famiglia, la famiglia di Davide, da quale sarebbe nato il Salvatore. Come mai tutto questo impegno per stabilire una nazione, la nazione di Israele, e tutta questa fatica per tenerli in vita, per liberarli dalla schiavitù, per tenerli in vita 40 anni nel deserto, per dargli da mangiare, per poi stabilirli? Sapete che sono sui 3500 anni che esiste la nazione di Israele. E poi inizio con un uomo, Abramo, che ha avuto un figlio, che lui ha avuto un altro figlio, che quel figlio ha fatto 12 figli, che poi quei 12 figli hanno fatto nascere una nazione intera. Come mai tutta questa fatica? Lo scopo della nazione di Israele è due. Israeliti, il popolo ebraico, ci ha fatto, a tutto il mondo, ha fatto due grandi cose. Ci ha dato le scritture. Quelli che hanno scritto la Bibbia erano tutti giudei, erano tutti persone del popolo ebraico. E poi ci hanno dato il Salvatore del mondo, Gesù Cristo. Il popolo ebraico aveva due scopi da adempiere principalmente: darci il Salvatore del mondo, Gesù Cristo, e ce l'hanno fatto, e darci le scritture, e ce l'hanno fatto. E poi tutto questo perché quando doveva arrivare il Salvatore nel mondo, doveva essere possibile indicare, a base di certi requisiti del Salvatore, che lui era infatti il Salvatore. Gesù Cristo, per essere il Messia, il Salvatore, doveva soddisfare certi requisiti che erano stati stabiliti tanti centinaia di anni in anticipo. Doveva essere nato dalla famiglia di Davide, e lo era. Doveva essere nato in Betlemme, e lo era. Doveva essere cresciuto in Nazareth, e lui è cresciuto in Nazareth. Ci sono tante profezie che riguardano Gesù Cristo, che lui ha dovuto adempiere, tante profezie che lui ha dovuto adempiere per dare la prova che lui era infatti il Messia, il Salvatore. Ecco perché Paolo invoca la famiglia di Davide e la nazione di Israele, i grandi miracoli che Dio ha fatto per tenerli in piedi. E Paolo qui apre il discorso del Salvatore, e voglio chiedervi stamani se tu sei salvato. Se tu non sei salvato, Tu non hai nient'altro problema nella tua vita da risolvere prima di risolvere la tua salvezza. Non c'è mai stato nato una persona in questo mondo che non ha bisogno di essere salvato. Tu sei nato con un problema da risolvere, la separazione da Dio, la morte. Tutte le persone che sono mai stati nati sono anche morti. E Dio vuole salvarti dalla morte. Dio vuole salvarti dalla tua separazione da Lui. Dio vuole salvarti dal tuo peccato. Tu sei salvato? Gesù Cristo è il Salvatore. Versetto 24, prima della sua venuta, Giovanni predicò il battesimo, e ora passa a raccontare il ministero di Giovanni Battista. Giovanni predicò il battesimo, grazie Evelyn, di ravvedimento a tutto il popolo di Israele. E come Giovanni stava per finire la sua missione, disse: chi pensate voi che io sia? Io non sono il Cristo, ma ecco, dopo di me viene uno a cui io non sono degno di sciogliere i sandali dei piedi. Versetto 26, uomini e fratelli, figli della progenie di Abramo, e quelli fra di voi che temono Dio. E un'altra volta Paolo apre il discorso non solo ai uomini di Israele, ma a tutti quei che temono Dio, cioè noi. Se noi temiamo Dio, il Vangelo è per noi. Se tu temi Dio, il Vangelo è per te. A voi è stata mandata la parola di questa salvezza. Se tu hai la Bibbia nelle tue mani, a te è stato mandato la parola della salvezza. Tu puoi accedere alla salvezza. Tu puoi risolvere il problema più grande che tu hai nella tua vita. Sì, certo, tu hai tanti problemi, ma il tuo problema più profondo da risolvere è la tua salvezza. Tu sei salvato? A te è stata mandata la parola della salvezza. Se tu hai sentito queste parole ora che ho detto, e se tu hai visto queste parole, a voi è stata mandata la parola di questa salvezza, tu dovresti prendere in modo personale questo messaggio e dire: a me è stata mandata la parola della salvezza. Dio ha mandato la parola della salvezza a te. Non è per altre persone, è per te. Non dovresti vedere queste parole e dire: ah sì, questo è per loro, questo è per un certo gruppo di persone, ma io il mio modo di pensare, per me la salvezza è un'altra cosa. No, tu dovresti capire che Dio ha mandato a te personalmente la parola della salvezza, e Dio vuole salvare te dal tuo problema più profondo. E ora Paolo inizia a predicare proprio il Vangelo. Versetto 27 e 28, versetto 29 e versetto 30 è il Vangelo. Noi potremmo dire che il Vangelo semplicemente è la morte di Gesù Cristo, la sepoltura di Gesù Cristo e la risurrezione di Gesù Cristo, tutto fatto a favore nostro. La sua morte era per noi, la sua sepoltura è stata per noi, la sua risurrezione è stata a nostro favore. Questo è il Vangelo, e Paolo lo dice. Versetto 27 e versetto 28 parla della morte di Gesù Cristo, poiché gli abitanti di Gerusalemme e i loro capi, non avendo riconosciuto questo Gesù, condannandolo, hanno adempiuto le parole dei profeti che si leggono ogni sabato. È importante qui che Paolo indica che Gesù Cristo è stato l'adempimento di ogni queste profezie che loro riconoscevano. Questi della sinagoga riconoscevano bene tutte queste profezie, o almeno in teoria dovrebbero aver conosciuto bene queste profezie. E Paolo cita queste profezie per indicargli che Gesù Cristo ha adempito tutte queste profezie, che lui era infatti il Messia, il Salvatore. E benché non trovassero in lui alcuna colpa degna di morte, richiesero a Pilato che fosse fatto morire. Ed ecco, abbiamo la morte di Gesù Cristo. La salvezza si trova nella morte di Gesù Cristo, credendo che la morte di Gesù Cristo è stato per i miei peccati, la fede che ci vuole, noi parliamo della fede che salva, la fede che ci vuole per diventare un cristiano, la fede che ci vuole per essere un cristiano e che noi dobbiamo credere e accettare per fede che la morte di Gesù Cristo era per noi, che quello era il sacrificio richiesto da Dio per i miei peccati. Io credo che quando Gesù Cristo morì sulla croce e lui moriva per me, io credo che i peccati che erano gettati su di lui, addosso di lui, in quel momento che la Bibbia dice che lui ha portato addosso di sé il peccato del mondo, erano i miei peccati. E che Gesù Cristo, al momento della sua morte sulla croce, Romani dice che il salario del peccato è la morte. Io credo che la morte di Gesù Cristo era per pagare il salario del mio peccato, che il mio peccato sulla croce è stato pagato. Non c'è nessuno nel mondo che non ha avuto i suoi peccati pagati. Se tu credi che la morte di Gesù Cristo era per te e che quello era il sacrificio necessario per i tuoi peccati, tu hai la fede, quello che serve per essere salvato. Poi la Bibbia dice in versetto 29, dopo aver compiuto tutte le cose che sono scritte di lui, e un'altra volta Paolo indica qui, cita il fatto che Gesù Cristo ha compiuto, adempito ogni profezia necessaria per essere il Messia, il Salvatore del mondo, egli fu tratto giù dal legno e fu posto in sepolcro. E giù in quel sepolcro Gesù Cristo ha sepolto i nostri peccati, li ha portati via da non essere mai più visti. E nel versetto 30, ma Dio risuscitò dai morti. E qui abbiamo il Vangelo. A questo punto voglio approfondire un pochino, usando le parole di Paolo, che significa questo Vangelo per noi. Primo tutto, versetto 31, perché l'idea della risuscitazione di Gesù Cristo, la risurrezione di Gesù Cristo, era una cosa non creduta dai ebrei. Paolo qui lo tiene opportuno dire che era infatti un fatto, non da accettare necessariamente per fede, la risurrezione di Gesù Cristo, ma di accettare perché è un fatto storico. Lui dice qui, ed egli fu visto per molti giorni da coloro che erano saliti con lui dalla Galilea a Gerusalemme, e quali sono ora i suoi testimoni presso il popolo. Io l'ho detto spesso da questo pulpito che noi non accettiamo la risurrezione di Gesù Cristo per fede. Lo accettiamo come un fatto storico. Ci vuole la fede per diventare cristiano, per essere salvato, ma abbiamo già parlato della fede, cioè quello che dobbiamo accettare per fede. Io non ho un modo per dimostrarvi che la morte di Gesù Cristo, il sacrificio di Gesù Cristo era per tutti noi. Uno qualsiasi che muore potrebbe dire, alzare la voce prima della sua morte e dire, io sto morendo per i peccati del mondo. Una persona qualsiasi lo può dire. Noi dobbiamo accettare per fede che quando Gesù Cristo lo disse è vero, che infatti lui è morto per i miei peccati. Questo lo devo accettare per fede. Ma la risurrezione lo accettiamo come un fatto storico. Gesù Cristo è stato visto da migliaia e migliaia di persone prima della sua morte ed è stato visto da centinaia di queste persone che l'hanno visto prima della sua morte e l'hanno visto anche dopo la sua risurrezione. E Paolo lo dice qui, che Gesù Cristo, il fatto che lui risuscitò dalla morte, è infatti un fatto questo. Non è una cosa da accettare per fede, lo accettiamo perché tante persone hanno confermato che Gesù Cristo si risuscitò. E noi vi annunziamo la buona novella della promessa fatta ai padri. È una cosa che mi meraviglia, il fatto che tante persone del mondo guarderebbero un messaggio così e dire, ma che brutto messaggio, uno è morto, che la via della salvezza è stretta, che uno deve per forza venire per mezzo di Gesù Cristo. È un messaggio brutto questo, ma la Bibbia dice che questa è una buona notizia, che uno è morto per tutti. È una buona notizia che Gesù Cristo è l'unica via. Io non devo cercare da tante parti la salvezza mia. Lo devo cercare soltanto da una parte. Lo cerco in Gesù Cristo, lo trovo in Gesù Cristo e la buona novella finisce lì. Ed è una bella notizia, la buona novella. Il Vangelo è la buona novella. Che belle parole, la buona novella della promessa fatta ai padri. Un'altra volta Paolo conferma che tutto quello che era stato promesso agli israeliti per tanti tanti anni, tutto quello che era stato promesso ad Abramo, ad Isacco, a Giacobbe, ai figli di Giacobbe, a Davide e a tutti i profeti, finalmente è stato compiuto, adempito nella morte di Gesù Cristo, dicendovi, versetto 33, che Dio adempiuta per noi, loro figli, avendo risuscitato Gesù, come anche è scritto nel secondo Salmo, tu sei il mio figlio, oggi ti ho generato. Voglio, da questo punto in poi, indicare quello che il Vangelo ha fatto per noi, quello che la risurrezione ha fatto per noi, quello che Gesù Cristo ha fatto per noi e la nostra risposta a tutto questo. Versetto 34 dice, poiché lo ha risuscitato dai morti, cioè a base della risurrezione di Gesù Cristo, per non tornare più nella corruzione, egli ha detto così, io vi darò le fedeli e sante promesse fatte a Davide. Per questo egli dice anche in un altro salmo, tu non permetterai che il tuo santo veda la corruzione. Poiché Davide, dopo aver servito la sua generazione secondo il consiglio di Dio, si addormentò e fu aggiunto ai suoi padri e vide la corruzione, ma colui che Dio ha risuscitato non ha visto la corruzione. Io voglio indicare qui quello che la risurrezione di Gesù Cristo ha fatto per noi, quello che ha fatto per te. La risurrezione di Gesù Cristo. La risurrezione di Gesù Cristo non era solo per liberare Gesù dalla morte. Qui abbiamo la parola la corruzione. Noi potremo parlare a lungo della corruzione. Cosa significa per te e per me oggi nel mondo? Noi parliamo della corruzione della politica. Noi vediamo la corruzione dappertutto. Oggi fa freddo. Sapete che il freddo fa parte della corruzione del mondo? Dio non ha creato il mondo freddo. All'inizio il caldo fa parte della corruzione, che poi la fine di tutta la corruzione che noi vediamo, c'è fra di noi oggi le persone che sono malate, le malattie fanno parte della corruzione di questo mondo e la corruzione finale è la morte. Gesù Cristo, quando risuscitò dalla morte, ha vinto la corruzione, tutto quello che tu vedi intorno a te. E la corruzione più grave, quello finale, la morte, Gesù Cristo risuscitandosi dalla morte ha vinto la corruzione. Davide purtroppo è morto e ha visto lui la corruzione finale, la morte, ma Gesù Cristo risuscitandosi dalla morte ha vinto quella corruzione e da questo punto, dal punto della risurrezione di Gesù Cristo, non c'è più la corruzione per chi crede in Gesù Cristo, perché Gesù Cristo ha vinto la corruzione non soltanto per se stesso, l'ha vinto anche per te. L'ha vinto anche per me quando si è risuscitato dalla morte. Pensate un pochino su questo fatto. Se tu hai già accettato Gesù Cristo come il tuo Salvatore, loda Dio un pochino che Lui ha vinto la corruzione per te, che tu non devi soffrire sempre la corruzione di questo mondo. Gesù Cristo ha già vinto la corruzione per te e se tu non hai ancora accettato Gesù Cristo come il tuo Salvatore, pensa un pochino su questo fatto che la corruzione al quale tu sei destinata non lo devi soffrire, perché Gesù Cristo l'ha già sofferto per te e l'ha già vinto per te. Gesù Cristo è più grande e più forte della corruzione di questo mondo e l'ha già vinto quando si risuscitò dalla morte. Lui aveva promesso al re Davide che non l'avrebbe permesso vedere la corruzione e l'ha adempito questa promessa quando si risuscitò dalla morte. Questo è quello che la risurrezione, il Vangelo, ha fatto per noi, ci ha liberato dalla corruzione. Noi viviamo ancora nella corruzione, ma la corruzione finale, cioè la morte, non lo soffriremo, perché Gesù Cristo l'ha vinto a favore nostro. Ripeto che la risurrezione di Gesù Cristo non era solo per se stesso, era per te. La risurrezione di Gesù Cristo, affinché tu non dovessi affrontare la corruzione della morte. E poi la Bibbia dice, versetto 38, vi sia dunque noto, uomini e fratelli, che per mezzo di lui, e notate bene questa parola, per mezzo di lui, dopo avremo la parola, la frase mediante lui, ora abbiamo la frase per mezzo di lui, cioè Gesù Cristo, vi è annunziato il perdono dei peccati. Gesù Cristo ha vinto con la sua morte il peccato per te e per me. Il perdono del peccato risolve il problema più grosso che ha questo mondo. Voi sapete che se non fosse per il peccato, se noi potessimo solamente risolvere il problema del peccato, risolveremmo ogni problema che ha il mondo. Non c'è un problema che ha questo mondo che non ha la sua fonte nel peccato. Noi cerchiamo di risolvere ogni problema del mondo, vediamo migliaia e migliaia di problemi e cerchiamo di risolverli una per la volta. Ma la radice dei problemi del mondo, la fonte di tutti i problemi del mondo si trova nel peccato. E se noi possiamo solamente risolvere questo problema del peccato, noi avremo risolto tutti i problemi del mondo. Ecco perché noi ci dedichiamo ad evangelizzare la gente e predicare il perdono del peccato, perché noi sappiamo che se noi possiamo risolvere questo problema, noi possiamo risolvere tutti i problemi del mondo. Noi qui in questa chiesa non attacchiamo il problema della politica che esiste nel mondo. Noi non cerchiamo di attaccare tutti i problemi, risolvere tutti i problemi del mondo, perché noi sappiamo che attaccando, risolvendo il problema del peccato, risolviamo anche tutti quei altri problemi. Bisogna risolvere il problema del peccato, e mediante, per mezzo di lui, abbiamo il perdono dei peccati. Per mezzo di Gesù Cristo noi possiamo risolvere ogni problema che ci succede nel mondo. Gesù Cristo è la risposta, la medicina per ogni problema, e che mediante lui chiunque crede è giustificato di tutte le cose. Qui non basta solo davanti a Dio essere libero dal peccato, essere perdonato, ci serve anche la giustizia, e anche quello Gesù Cristo ce l'ha donato, pieno di grazia, pieno di misericordia. Gesù Cristo, morendo sulla croce, ci ha tolto il peccato e ci ha donato la giustizia di Gesù Cristo. Risuscitandosi dalla morte, Gesù Cristo ha risolto il problema della corruzione, non esiste più, perché Gesù Cristo l'ha vinto con la sua risurrezione. In lui abbiamo il perdono dal peccato. Se tu non hai capito che il tuo problema più grosso che hai è il tuo personale peccato, tu ancora non sei pronto a accettare Gesù Cristo. Tu non puoi essere salvato, perché tu non hai capito ancora da quale cosa devi essere salvato. Noi pensiamo alla salvezza da tanti problemi. La salvezza che ci serve è la salvezza dal peccato. Se tu ancora non hai capito di essere un peccatore, tu ancora non sei pronto a essere salvato. Gesù Cristo ci ha perdonato i peccati, e mediante lui abbiamo non solo perdono del peccato, non abbiamo solo la libertà dalla corruzione, ma noi abbiamo anche la giustizia. Gesù Cristo, quando è morto sulla croce, quando ha vinto la morte, ci ha donato, pieno di grazia, la sua giustizia. Quando la Bibbia ci spiega in altri versetti, in altri posti, che per chi ha la fede in Gesù Cristo, quando Dio guarda quella persona e lo giudica secondo quello che ha fatto, e quella persona dichiara di avere la fede in Gesù Cristo, Dio, guardando a quella persona, lo vede come se avesse la giustizia di Gesù Cristo. Io non posso dire che io sono giusto come Gesù Cristo è giusto. Gesù Cristo era perfetto, senza peccato, ma la Bibbia ci insegna che a base della mia fede in Gesù Cristo, quando Dio mi guarda, mi considera di essere giusto come Gesù Cristo è giusto. Che meraviglia che nel Vangelo, nella buona novella, si comprende anche il fatto che noi possiamo essere puliti dal peccato e regalato la giustizia di Gesù Cristo, giusto per fede in Gesù Cristo. Versetto 39, mediante lui chiunque crede, ed ecco l'importanza della fede, l'importanza del credere. Io so di avere la giustizia di Gesù Cristo dato a me, regalato a me, che davanti a Dio io sono considerato giusto. Ci credo. Questa è la fede che ci vuole per essere salvato, credere che Gesù Cristo infatti mi ha regalato, mi ha donato la sua giustizia davanti a Dio, e che se io credo solo in questo, Dio mi considera giusto quanto è giusto Gesù Cristo. Chiunque crede è giustificato di tutte le cose. Non c'è un peccato dal quale Dio non ci perdonerà, di cui non avete potuto essere giustificati mediante la legge di Mosè. Voglio indicare qui che non c'è una cosa alcuna che tu puoi inserire nella tua vita che ti rende giusto davanti a Dio. C'è soltanto una cosa che ti rende giusto davanti a Dio, cioè la fede in Gesù Cristo. Il tuo battesimo non ti rende giusto davanti a Dio. Le opere buone che tu hai fatto non ti rendono giusto davanti a Dio. I soldi che dai alla Chiesa non ti rendono giusto davanti a Dio. Tutta la legge di Mosè non ti può mai rendere giusto davanti a Dio, anche se fossi capace osservarlo tutto. C'è soltanto una cosa che ti può rendere giusto davanti a Dio: credere in Gesù Cristo. Di cui non avete potuto essere giustificati mediante la legge di Mosè. Questo è tutto quello che il Vangelo fa per noi, che la risurrezione di Gesù Cristo, la morte, la sepoltura e la risurrezione di Gesù Cristo ha fatto tutto questo per noi, ci ha risolto il problema della corruzione, ci ha risolto il problema del perdono, del peccato, ci ha giustificato davanti a Dio. E questo è tutto. Quando noi sappiamo che il peccato è stato perdonato, la corruzione non c'è più e noi siamo anche giusti davanti a Dio, abbiamo risolto tutti i nostri problemi, ora c'è solo rimasto la tua risposta a tutto questo. E qui Paolo dice una cosa interessante, un avvertimento a quelli che ascoltano a lui. Lui dice: guardatevi, versetto 40, guardatevi dunque che non vi accada ciò che è detto nei profeti. E vi voglio dire, soprattutto se tu non hai accettato Gesù Cristo come il tuo personale salvatore, se tu non hai mai creduto che la morte di Gesù Cristo era per te al tuo posto, al tuo favore, che la risurrezione di Gesù Cristo era per te al tuo favore, e che tu sei reso giusto davanti a Dio solo a base della tua fede in Gesù Cristo, se tu non hai mai accettato questo messaggio, voglio che tu prendi questo avvertimento che Paolo dà ora a questa gente che lo ascolta, perché il messaggio del Vangelo è una cosa che deve essere accettato. Amen. Non solo ascoltato, osservato, bel messaggio, interessante quello che dici. Sai quante volte dico il Vangelo a qualcuno e mi dice questa persona: interessante questo che mi dici. Paolo qui avverta la gente e dice: guardatevi dunque che non vi accada ciò che è detto nei profeti, guardate, o sprezzatori, meravigliatevi e siate consumati, perché io compio un'opera ai vostri giorni, un'opera che non credereste se qualcuno ve la raccontasse. Qui l'avvertimento di stamani è di non sprezzare il messaggio del Vangelo, di non meravigliarti al messaggio del Vangelo e non accettarlo, e di non essere consumato. Sai che ci saranno delle persone che sentirai il messaggio del Vangelo, si meraviglieranno, diranno: che bel messaggio, interessante quello che stai dicendo, e saranno consumati comunque perché non l'accettano. Il Vangelo è un messaggio che richiede una risposta da parte tua. Tu puoi stare indietro e dire, ma che messaggio, che meraviglia questa cosa, molto interessante quello che mi dici. Ah, io forse sono più battista che qualsiasi altra cosa. La gente mi dice questo. Io spesso ho detto il messaggio del Vangelo alle persone che dicono di essere cattoliche e mi dicono, ma sentendo questo Vangelo, questo messaggio del Vangelo, io forse sono più battista che cattolica. Però dopo niente, mica lo accettano questo messaggio del Vangelo. Tante persone ci ammirano per la nostra fedeltà alla parola di Dio, però si meravigliano e basta, non fanno mai una decisione e saranno consumati queste persone. Se tu, la tua risposta al Vangelo è solo che per te è una meraviglia, ma non la accetti mai, sarai consumato. Se tu sprezzi il messaggio del Vangelo, lo vedi e dici, ah, ma interessante questo, però non è per me questo. Ma sì, va bene, ognuno ha il suo modo di pensare. Questo vuol dire sprezzare il messaggio del Vangelo e tu sarai consumato se non l'accetti. Il Vangelo è un messaggio che richiede da parte tua una risposta. Tu devi o accettarlo o rigettarlo. E tu risponderai al messaggio, lo rigetterai, lo sprezzerai o lo accetterai. Ci sono solo queste due risposte. Voglio incoraggiarvi stamani, se tu non hai mai accettato il messaggio del Vangelo, lo devi accettare oggi, se no sarai consumato. Tu devi fare un passo più che solo osservare il messaggio del Vangelo e meravigliarti del messaggio del Vangelo. Ad un certo punto tu devi dire, il Vangelo è per me e io l'accetto come il dono di Dio per la mia salvezza. Non puoi solo meravigliarti del messaggio del Vangelo e andarne via dicendo, ah, che meraviglia questo che abbiamo sentito stamani, che Gesù Cristo è morto per me. Tu hai mai accettato che Gesù Cristo è morto per te? Tu accetti per fede che il sacrificio di Gesù Cristo sulla croce è quel sacrificio che è riconosciuto davanti a Dio come pagamento per i tuoi peccati? Tu credi questo? Tu credi che Gesù Cristo, risuscitando dalla morte, ha vinto la morte, ha vinto la corruzione non soltanto per se stesso, ma l'ha vinto anche a tuo favore? Tu credi di avere il perdono del peccato in Gesù Cristo? Tu credi di essere giustificato davanti a Dio per mezzo di Gesù Cristo, mediante l'opera sua sulla croce? Se tu non hai mai accettato il Vangelo, voglio incoraggiarti di accettarlo oggi. E se l'hai accettato, noi a questo punto possiamo continuare a meravigliarci di quello che Dio ci ha donato mediante il Vangelo. Preghiamo. Padre Celeste, ti ringrazio per il Vangelo, ti ringrazio che la salvezza, quello che serve a noi, la salvezza è una cosa facile, almeno per noi è facile. Noi dobbiamo solo accettare quello che hai fatto te. Tu hai fatto tanto per salvarci, per te magari non era un'opera facile. Richiedeva la morte di Gesù Cristo, la sofferenza di Gesù Cristo, ma per noi almeno la salvezza è stata resa facile mediante l'opera di Gesù Cristo. Voglio ringraziarti, lodarti, onorare il tuo nome, Padre, per il fatto che tu hai vinto a nostro favore la corruzione, cioè la morte. Tu hai dato a noi un perdono per i nostri peccati e tu ci hai giustificato per mezzo dell'opera di Gesù Cristo. Aiutaci, Padre, oggi ad accettare questo messaggio, non solo, certamente di non sprezzarlo e non di solo meravigliarci di questo messaggio, ma di accettarlo per non essere poi consumati dai nostri peccati. Lo prego nel nome di Gesù Cristo. Amen.